servizio. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, siamo in diretta adesso alle 9:01 con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 2 novembre 2015. Vi starete chiedendo anche come mai si parla di idra, quindi tagliata una testa ne spuntano due, questo è un po' quanto scrivono i conduttori della rabbia del sabato sera ieri l'altro. Ebbene, ci siamo spostati con la nostra sede, non siamo più in via Ogni Santi al civico 58 al Portello, ma di fatto Radiazione diventa un po' più itinerante e quindi al momento stiamo trasmettendo da piazzetta Caduti della Resistenza qui in quartiere Palestro, ma avremo anche altre postazioni mobili come alla Marzolo occupata. Quindi per l'appunto Radiazione si diffonde, com'è un po' nella sua natura, sul territorio. Io ovviamente vi ricordo i contatti per poterci scrivere e poter commentare o suggerire notizie, quindi il 388-4292-504. Se volete scriverci un sms, oppure potete interagire con noi anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Dicevamo, comincia la rassegna stampa, quindi come sempre partiamo dalle notizie di carattere locale. Difatti ci soffermeremo su l'ennesima questione relativa ai project financing qui in Veneto, ma anche a Padova sulla questione profughi alla caserma Prandina e su le varie vicissitudini piuttosto deliranti legate al trasporto pubblico, mentre poi passando sulla cronaca nazionale faremo un po' un bilancio anche di quello che è il flop degli incassi di Expo 2015, alcune riflessioni oltre poi un po' agli aggiornamenti dalle mobilitazioni di questo weekend. Alle 10 poi ci metteremo in collegamento per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, con il quale quest'oggi faremo qualche riflessione a caldo rispetto alla vittoria di Erdogan in Turchia. Quindi un po' questo come anticipazione, quindi io vi lascio di nuovo a un piccolo stacco musicale e poi cominciamo con le notizie di cronaca locale.
I know exactly my rights. I'm not trying to take you for fool. It's 9 o'clock in the night. Me just a walk, me no look for no trouble in New York City. But of course, there is some problem cause I'm a naughty naughty. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier visa, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier visa, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier visa, pressure at the dreadlock, dreadlock. Mr. Brown, where you depend? I'm just smoking a spliff. But by the look in your eyes, go sweet. So 5 more Babylon come now, treating me like a terrorist. But Mr. Brown, you should know long time, sir, Rastaman a herbalist. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. dog. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, oppression at the dreadlock, dreadlock. ID, passport and me dancer. No, you don't need no answer. ID, passport and me dancer. No, you don't need no answer. Cause Rastafari no like no CIA. Cause Rastafari born down the air. Love and joy we are praying.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:06 qui in diretta su radiazione.info. Dicevamo, cominciamo con la rassegna stampa dalle notizie di carattere locale, quindi qui a pagina 7 del Mattino di Padova trattiamo di project financing con Zaia che dice via la politica, decidano i tecnici. Si riferisce infatti alle accuse che ha ricevuto. Tra l'altro ha denunciato infatti il parlamentare Zan accuse relative proprio alle varie dinamiche di speculazione che emergono dal project financing. Parliamo infatti di ospedali e qui si parla proprio dell'ospedale di Padova. Quindi le procedure di finanziamento del nuovo ospedale di Padova, poi le querele giudiziarie e amministrative sui costi abnormi dell'Angelo di Mestre, oltre al piano infrastrutturale dormiente in regione, questi sono un po' tutti gli aspetti grazie ai quali si riaccende lo scontro sui project financing, quindi quei contratti misti che nella lunga stagione galaniana, quindi insomma dell'ex governatore Galan, hanno sancito l'accesso dei capitali privati alle grandi opere pubbliche, consentendo la realizzazione di tutta una serie di strutture, dalla sanità alle strade, ma rivelandosi ovviamente molto punitivi, come qui scrive il Mattino di Padova, per le case del Veneto e vulnerabili sul versante della legalità. In tempi di tagli alla spesa, come si conciliano trasparenza, tutela dell'interesse pubblico e raccolta delle risorse necessarie a finanziare progetti strategici? Qui ci si chiede. Abbiamo quindi un po' tutte le varie risposte evasive di Luca Zaia, governatore del Veneto, che ricorda la prima legge approvata dalla nuova assemblea regionale, l'ha presentata lui e riguarda la revisione dei contratti di finanza di progetto, quindi vuole riesaminare tutti i project e accertarne sia l'effettiva necessità che la sostenibilità sul punto di vista economico e ovviamente definisce che questi project non siano entità demoniache ma contratti adottati in tutto il mondo. Che siano devastanti o meno, questo insomma non è dato saperlo e non è dato sapere neanche bene le clausole previste. Ai cittadini lui dice questo: chi è ladro ruba dappertutto, anche le elemosine in chiesa, servono poche regole chiare. Il procuratore Nord ha ricordato che l'attuale giungla di leggi e burocrazia in materia di appalti non scoraggia, anzi favorisce le tangenti. Cercheremo in ogni modo di rinegoziarli, qua si riferisce appunto a questi contratti capestro che di fatto sono una zavorra sui conti pubblici, ma per ridiscutere un accordo firmato occorre essere in due oppure rassegnarsi a pagare i danni. Di fatto, dicevamo all'inizio, il deputato padovano del PD Alessandro Zan ha attaccato duramente il governatore leghista, impuntando amicizie poco chiare con personaggi coinvolti nello scandalo del Mose, e ovviamente non si ribatte, diciamo, in maniera politica su questo versante, ma partono le querele. Chiaro che da suo canto il PD ha ben poco comunque da fare la parte di quello legalitario. Pensiamo ad Orsoni a Venezia, ma a tanti altri personaggi di questo calibro. Ovviamente, parlando di project financing, qui lo scontro per l'appunto è sul nuovo ospedale a Padova, ma come dire, per parlare di ospedali che già esistono, senz'altro si può citare quello di Mestre, un ospedale, lo ricorderete, pagato letteralmente a peso d'oro, e a quanto pare, sempre qui a pagina 7 dal Mattino di Padova, apprendiamo che il PM ordina la perizia sui costi. Quindi, a quasi 3 anni da quando Pier Giorgio Baita, arrestato proprio per le tangenti Mose, parlò dell'affare dell'ospedale dell'Angelo a Mestre, la Procura di Venezia cerca ancora di capire se anche in quell'operazione ci fu un malaffare traducibile in reati da contestare. Da mesi si legge un commercialista sta passando al setaccio il project financing che ha permesso di realizzare l'opera nella periferia di Zelarino. Le indagini sull'ospedale dell'Angelo, nate da una costola della maxi inchiesta sullo scandalo Mose, alimentarono fin da subito, attraverso le dichiarazioni di Baita, una serie di sospetti sull'opera realizzata attraverso la finanza di progetto. Sospetti peraltro estesi anche a tutte le altre opere realizzate o previste in Veneto con analoghe modalità contrattuali. Il sostituto procuratore Cameli, alla quale è stato affidato il fascicolo nel 2013, ha disposto una consulenza tecnica affidata a un commercialista mestrino. C'è il sospetto che l'intervento sia stato troppo vantaggioso per i privati che lo hanno realizzato anticipando il denaro. Il dubbio: se il profitto per le imprese è stato esagerato, chi lo ha garantito politicamente potrebbe averne tratto beneficio? Su questo si indaga. L'operazione per le casse della regione e quindi dei cittadini è stata decisamente poco conveniente. Lo hanno detto in molti, e la stessa Corte dei Conti da tempo ha ficcato il naso. Sono ben 5 le indagini della magistratura contabile sull'ospedale Mestrino. Le sta conducendo la Procura regionale della Corte dei Conti per verificare la legittimità di alcune spese e di conseguenza accertare la possibile sussistenza di un danno erariale. La più rilevante, e qui andiamo appunto in conclusione, riguarda appunto l'operazione finanziaria che ha permesso la costruzione del polo ospedaliero di via Paccagnella, costruito in gran parte con soldi di una cordata alla quale l'USL 12 è impegnata a versare un canone, in parte relativo all'ammortamento, in parte ai servizi dati in gestione, quindi parliamo di riscaldamento, rifiuti, lavanderia, mensa, eccetera, e sono quindi 248 milioni sborsati dai privati a fronte di oneri per 1.200 milioni spalmati in 24 anni, quindi decisamente troppo.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
tell. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage?
Ascolta Radiazione.
Eccoci, sono le 9:18 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 novembre. Parliamo adesso di trasporto pubblico, sempre rimanendo nell'ambito della cronaca locale. Ovviamente, dicevamo anche all'inizio della trasmissione, Radiazione diventa un po' itinerante, quindi in questo momento stiamo trasmettendo da Piazzetta Caduti della Resistenza, e considerando anche quella sorta di scatoletta da sardine che c'è proprio qui davanti al capolinea dell'autobus, non più 9 bensì 2, sicuramente possiamo parlare appunto di caos nel trasporto pubblico padovano. Difatti, come sapete, quest'anno sono stati modificati numerosi percorsi, oltre che sono stati effettuati numerosi tagli sulle corse, e sono stati proprio cambiati anche i numeri e i relativi percorsi degli autobus che transitavano ormai da anni in determinate vie. Nel nostro caso, qui in Piazzetta Caduti della Resistenza, avevamo l'autobus 9 che, seppur molto piccolo e seppur piuttosto difficoltoso, specialmente all'entrata e all'uscita degli studenti del liceo linguistico e delle scienze sociali qui in quartiere, comunque faceva un percorso quantomeno plausibile, passando quindi dal quartiere Palestro fino al centro per poi arrivare fino alla zona periferica di Mortise. Adesso no, esiste appunto, dicevo, questa scatoletta da sardine che è l'autobus numero 2, denominato bus del l'arte, che fa un giro, diciamo, piuttosto bizzarro, perché parte da Piazzetta Caduti della Resistenza, arriva in centro e arriva poi in Prato della Valle e fondamentalmente poi torna indietro. Quindi un autobus assolutamente inutile, dato che non consente innanzitutto di sedersi, perché ci sono sì e no una decina o dozzina di posti. Un autobus che dovrebbe servire anche a l'utilizzo, dicevamo, non solo degli anziani o delle persone residenti qui in quartiere, ma anche agli studenti e alle studentesse del Fusinato, che è qui vicino. Ebbene, a quanto pare però siamo ancora con questo famigerato bus dell'arte. Qui a pagina 15, infatti, del Mattino di Padova si legge: entro fine anno ristamperemo tutti gli orari e i percorsi dei bus. Difatti, fortunatamente, c'è stata qui a Padova una protesta piuttosto costante dei cittadini, che nel corso dei consigli comunali, ma anche delle assemblee cittadine, si sono fatti sentire, dato che come sappiamo il trasporto pubblico è stato negli ultimi anni tartassato, ma sicuramente mai come quest'anno. Perché andiamo anche a parlare di trasporto pubblico ancora una volta? Perché a quanto pare ci sarà anche un rincaro dei biglietti. Quindi, non contenti di aver tagliato delle corse, non contenti di avere un biglietto che già costa 1,30 euro per i tragitti di prima tratta nella cintura urbana, a quanto pare si preannunciano ulteriori rincari. Quindi il presidente di Bus Italia Mazzarolli apre a ulteriori modifiche sull'aumento dei biglietti, dice che ci sarà, ma per ora non c'è piena sintonia tra comune e provincia.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E appunto, dicevamo, il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione di Bus Italia Veneto, Ludovico Mazzarolli, è ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Udine, e qui viene intervistato a pagina 15 del Mattino di Padova e giustamente gli chiedono: professore, in un mese e mezzo numerosi percorsi sono stati modificati, le proteste degli utenti non sono più tantissime, ma lo zoccolo duro della protesta rimane ancora in piedi. Cosa avete deciso di fare per il futuro? Ovviamente qui alla risposta si delinea, come sempre, la necessità di dividere le proteste in due tipi: la mobilitazione strumentale orchestrata, si legge, da determinate forze politiche, altre invece quali osservazioni costruttive dei singoli utenti. Ad ogni modo, quello che è reale, al di là di questi deliri, è che dal prossimo 1° gennaio dovrebbe aumentare il costo sia dei biglietti che degli abbonamenti, e come è nella migliore tradizione degli scaricabarile, il signore qui interpellato risponde che non dipende da noi. Gli enti di governo sul territorio sono il Comune di Padova e l'amministrazione provinciale. So solo che si stanno già parlando tra di loro per arrivare in tempi brevi alla manovra tariffaria, che era programmata già ai tempi della precedente amministrazione comunale, ma so anche che ci sono divergenze tra i due enti. Alla fine del prossimo anno, si legge anche, dovrebbero essere bandite le gare per l'assegnazione delle concessioni del trasporto pubblico su gomma anche in provincia di Padova, e ci si chiede quale sarà il ruolo di Bus Italia Veneto. Anche qui non si ha una risposta esaustiva, si legge che è troppo presto per dirlo, ancora si stanno guardando intorno per arrivare a nuove aggregazioni con altre aziende limitrofe, e ricordiamo anche, visto che abbiamo appena detto Bus Italia Veneto, che questa di fatto è, riguarda il 55% delle ferrovie dello Stato, il 45% il comune di Padova e la D è Stefano Rossi. Questo per dire anche da chi è posseduta Bus Italia Veneto. Si legge infine se è vero che l'accordo tra aziende e sindacati sulla riorganizzazione del lavoro sarebbe già in dirittura d'arrivo, e anche qui il presidente di Bus Italia risponde che è una questione che sta seguendo in modo particolare l'amministrazione delegato Stefano Rossi, e lui può solo dire che i lavoratori stanno dimostrando un buon senso di responsabilità. Quindi, come dire, nel frattempo le proteste continuano per comunque avere un minimo di decenza negli orari e nei percorsi degli autobus pubblici padovani. Queste proteste vengono tacciate di essere strumentali e di essere cavalcate dall'opposizione. Nel frattempo abbiamo delle scatole di sardine come autobus con percorsi assolutamente inutili, e nel frattempo, a quanto apprendiamo da questo articolo, Bus Italia non sa ancora bene che cosa farà nei prossimi mesi, ma ciò che è certo è che dal 1 gennaio, con tutta probabilità, il costo di abbonamenti e di biglietti aumenterà.
Ascolta Radiazione.
Run, 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 run as fast as you can.
fatti contaminare da radiazione. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:31 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 novembre, un po' come un mantra, vi ricordo di nuovo il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, ma potete contattarci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Dicevamo anche all'inizio della trasmissione che avremmo parlato anche della cosiddetta emergenza profughi e difatti qui il Mattino di Padova a pagina 14 titola Prandina aperta, Lega mobilitata, e non a caso l'assessore Marcato afferma che la prandina è la prova dell'incapacità di Alfano. Nel frattempo si rifà viva Forza Nuova, siamo in fin dei conti un po' sul post Halloween, quindi un po' sul post morti viventi, quindi il forzista Bianzale dice comuni lasciati soli ma serve il dialogo. Quindi oggi è il giorno in cui si conoscerà il destino dell'ex Prandina, in programma infatti, si legge proprio all'inizio di questo articolo, c'è un incontro tra il prefetto Patrizia Impresa e i responsabili della cooperativa Ecofficina che ha in gestione lo spazio. Parliamo quindi dell'ex caserma Prandina dove, come sapete, sono ospitati da mesi centinaia di profughi all'interno di una tendopoli. L'ultima proroga di 2 mesi all'occupazione dello spazio di via Orsini come centro di prima accoglienza è stata infatti firmata il 3 settembre scorso. Adesso servirà un nuovo provvedimento per giustificare, si legge virgolettato, l'accoglienza temporanea dei profughi. Ma resta il problema del freddo. Trascorrere un inverno nelle tende appare davvero difficile, anche se all'interno della struttura sono arrivate delle stufe a fungo. Proprio sulla questione sanitaria è pronto a muoversi anche il sindaco Massimo Bitonci, che in settimana firmerà una nuova richiesta all'USL di inagibilità dell'area. Il timore, in quanto responsabile della salute pubblica, è che qualcuno degli ospiti della struttura possa ammalarsi per il freddo. Quindi abbiamo anche questa preoccupazione, per così dire. La questione però è anche strettamente politica ed è proprio il partito del sindaco, la Lega Nord, che ha annunciato una mobilitazione che verrà svelata nelle prossime ore. Una chiamata alle armi tra i militanti che avrà come obiettivo soprattutto il governo. Infatti poi qui abbiamo, e decisamente ve le risparmio, le varie dichiarazioni appunto di Roberto Marcato della Lega Nord, ma anche di Manuel Bianzale, capogruppo di Forza Italia. Un po' tutti scaricano per le appunto le varie responsabilità sul governo. E nel frattempo, mentre non si sa ancora bene che cosa accadrà agli immigrati che sono rinchiusi all'ex caserma Prandina, a Bagnoli invece ne arriveranno 150 e un centinaio a Montagnana. Quindi di fatto c'è la tendenza non solo alla cosiddetta accoglienza diffusa all'interno degli appartamenti, scelta quantomeno leggermente un pochino più dignitosa, ma aprono anche i centri in provincia. Quindi si legge che cresce l'attesa nella bassa padovana per l'arrivo di una parte dei profughi ospitati nella caserma Prandina. Nell'ex base missilistica di San Siro a Bagnoli ormai è quasi tutto pronto per dare ospitalità ad un consistente gruppo di migranti dalle 120 alle 150 persone che con tutta probabilità da mercoledì troveranno posto negli ex alloggi dei militari rimessi a nuovo. Sempre in settimana qualche altra decina di richiedenti asilo verrà destinata a Montagnana, all'ex mausoleo di Porta Vicenza, oggi Residence Mira, e in questo caso è ancora massima l'incertezza sul numero degli ospiti, che potrebbe essere 50 ma anche 100. L'area infine della provincia che al momento invece non conta ancora nessun profugo è l'Alta Padovana, i cui sindaci hanno ribadito un no a qualsiasi forma di accoglienza, e anche il Piovese non registra ancora degli arrivi consistenti, anche se dalle parrocchie territoriali si legge è arrivato un primo segnale di disponibilità ad aprire le porte a piccoli gruppi di migranti. Quindi un po' la Chiesa, nonostante l'ingente patrimonio di cui disponga, di fatto si rende disponibile per accogliere meno di 10 persone, di fatto siamo quindi anche piuttosto prossimi alle festività natalizie, ma a quanto pare proprio per questo destinerà un solo alloggio di proprietà dei padri canossiani all'accoglienza per non più di una decina di profughi. Questo un po' per dare, diciamo, qualche numero, e ovviamente i numeri in primis li dà la Lega Nord, che di fatto a quanto pare promuoverà una manifestazione, un presidio, qualcosa del genere nelle prossime ore, appena si saprà cosa accadrà dopo questo incontro, lo dicevamo all'inizio di questo articolo, tra il prefetto Patrizia Impresa e i responsabili della cooperativa Ecofficina che hanno in gestione l'ex caserma Prandina.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue Virginia to burn up the herbs. We gonna burn down the cane fields.
Cucciolo di radio. È radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:41 minuti qui in diretta su radiazione.info. Dato che la cronaca locale non ci riserva altre particolari notizie degne di nota se non i soliti scippi, furti e quant'altro, insomma un po' per cavalcare e ingigantire la cosiddetta emergenza sicurezza che va sempre piuttosto di moda negli ultimi anni, ci spostiamo sulla cronaca nazionale, quindi nella rassegna web, e andiamo a leggere appunto un articolo tratto dal Fatto Quotidiano, ovvero Expo, flop di incassi e 2 miliardi in fumo. Expo chiude ed è arrivato il momento di tirare le somme, di chiedersi un po' quanto o cosa abbia fruttato questo cosiddetto investimento, come sono andati gli incassi, se sono state coperte le spese di gestione, se è stato generato il consistente indotto previsto per i ristoratori e gli albergatori e se abbiamo promosso l'immagine di un paese efficiente nel quale vale la pena di investire. Di fatto, ovviamente lo ricordiamo, il tema era nutrire il pianeta, energia per la vita, a parole centrato su risorse alimentari, ma un po' rispondendo a tutti questi interrogativi, la risposta è sembra di no. Procediamo con ordine. Gli incassi. I costi di gestione di Expo 2015 sono solo una parte dei 2,4 miliardi, cifra provvisoria, investiti da governo ed enti locali nella manifestazione e sono quantificabili in circa 960 milioni di euro. Expo ha provato a sostenere che questi fossero inferiori, circa 840 milioni, ma è stata smentita dalla Corte dei Conti. Gli addetti alla comunicazione di Expo hanno indicato come soglia ideale in grado di sostenere la spesa un afflusso di pubblico pari a 24 milioni di visitatori paganti, che poi ha ridimensionato a 21 milioni. Al momento pare che questo traguardo sia stato raggiunto. Supponiamo allora che siano stati staccati davvero 21 milioni di biglietti. Sarebbero sufficienti a coprire le spese? Tutto dipende dalla cifra sborsata dal visitatore medio per accedere ad Expo e anche quest'ultimo dato ancora non è stato diffuso. Non ci rimane allora che prendere in considerazione il migliore degli scenari possibili e fare due conti. Supponiamo che siano arrivati 21 milioni di paganti e che questi abbiano pagato il prezzo medio di circa 24 euro a persona, quello indicato nei bilanci preventivi di Expo S.p.A. Rapido calcolo, 21 milioni per 24 euro, 504 milioni di euro. Insomma, i paganti nel più roseo degli scenari possono aver coperto circa la metà delle spese di gestione e mancherebbero all'appello circa 450 milioni, che è improbabile che possano arrivare dalle altre forme di incasso derivanti dalle attività interne alla manifestazione. Aggiungo che per esperienza personale so per certo che tutti gli studenti che sono andati a visitare Expo, o che per meglio dire sono stati costretti dai propri dirigenti scolastici ad andare a visitare l'Expo, hanno pagato 10 euro, quindi già parecchie persone non hanno sicuramente pagato 24 euro, senza contare un po' poi tutte le malsane offerte che c'erano su siti tipo Groupon, che quindi davano un consistente sconto rispetto al biglietto d'ingresso, e non a caso anche in quest'ultimo periodo su tutta una serie di gruppi Facebook tipo il compro, vendo, scambio eccetera eccetera, c'erano in vendita parecchi biglietti invenduti che quindi venivano rivenduti a prezzi decisamente più bassi. In realtà, continuando con questo articolo, sono molti gli indizi che ci fanno pensare che questo già misero scenario non sia neanche lontanamente realistico e che in realtà le spese siano state coperte solo in minima parte. Quindi qui c'è anche un po' un riepilogo di questo scenario, ma non stiamo insomma a dilungarci molto su i dati, e ovviamente a questi vanno comunque sottratti circa 300 milioni degli sponsor. Parliamo in particolare di Coca-Cola, McDonald's e Nestlé, ma se qualcuno chiedesse appunto se possiamo sostenere che l'Expo ci è costato 2 miliardi, io direi di sì, questo scrive appunto il giornalista. E tra l'altro, proprio relativo a Coca-Cola, McDonald's e Nestlé, viene qui inserito un bell'articolo su lo sfruttamento dei bambini in Ghana, proprio relativo a queste tre multinazionali. Ecco, altro aspetto, l'indotto, 21 milioni di visitatori, anche se diciamo spalmati nei mesi di apertura di Expo, sono sicuramente tanti, una vera e propria invasione, addirittura si legge nell'articolo, quindi sono milioni di turisti in cerca di alloggio in prossimità dell'area Expo, eppure chi ha cercato un posto in albergo per sé o per amici riferisce di aver trovato facilmente alloggio nel raggio di 2 chilometri, anche nel weekend e a prezzi tutto sommato abbastanza ragionevoli per Milano, quali 80 euro per persona a notte e circa un terzo di quanto richiesto dalle stesse strutture alberghiere durante appunto il salone del mobile. Quindi saremo portati a pensare che di turisti se ne siano visti un po' pochi se proporzionati a quella che è stata un po' l'eccezionalità dell'evento. Questo dato è abbastanza preoccupante, ovviamente ci prepara ad uno scenario ben lontano dal renziano ottimismo, anche perché i turisti sono quelli che in genere pagano il biglietto a prezzo intero. Ma non finisce qui, c'è una forma di indotto legato ad Expo che è riuscito a fallire anche a distanza. Si parla quindi degli eventi Expo in giro per l'Italia, sponsorizzati proprio da Expo, in cui hanno investito gli enti locali. Parliamo di un caso, diciamo, non strano, comunque vicino, quello di Venezia, che assolutamente è emblematico. Atteso 1 milione di visitatori per il padiglione Acqua, ne sono arrivati 90.000. Quindi la filosofia del fare cose che ha scandito il ritmo dell'Expo 2015 poi ha segnato il territorio con opere e infrastrutture che stanno rivelando una natura semplicemente pretestuosa. Come la Brescia, Bergamo, Milano, autostrada deserta che costerà a breve altri 50 milioni di euro, ma anche lo stesso terreno su cui è stato realizzato l'Expo, pagato 160 milioni, quindi circa 10 volte il prezzo di mercato, si appresta adesso a diventare una ulteriore fonte di spesa. Il governo, si legge infatti, intende rilevare la quota in possesso di Ente Fiera e farsi promotore di un progetto che prolunghi nel futuro l'attività dell'area Expo, magari concedendola all'università, come se l'università non avesse già abbastanza problemi per i fatti propri. Altro piccolo focus, l'immagine, che comunque non è secondaria nell'era oggi dell'informatica e della comunicazione in tempo reale. I ritardi, quindi nell'allestimento, padiglioni vuoti, file chilometriche, attese interminabili per accedere agli spazi espositivi e ristorazione a prezzi incomprensibili, hanno snervato, si legge, buona parte dei visitatori già provati da distanze interminabili da coprire a piedi, tratti di metropolitana che sono stati completati solo in tempo per la chiusura dell'Expo, mentre altri, come la metro M4, stanno aprendo i cantieri solamente adesso. Quindi la disorganizzazione, un prodotto che si potrebbe esportare senza timore di concorrenza.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E per l'appunto il tema, lo dicevamo, era quello del rispetto dell'ambiente, del cibo, ma ovviamente su questo c'è un coro unanime di fischi. Anche la Caritas, che era presente in Expo, ha fatto notare la totale incongruenza tra la carta di Milano e il tema della fame nel pianeta, forse perché le protagoniste di questa esposizione di Milano sono le stesse corporazioni che conficcano le unghie a livello planetario sulle risorse primarie quali il cibo, l'acqua, il terreno, e poi materialmente allontanano i popoli dall'accesso al cibo. Quindi, come dicevamo, come abbiamo detto tante volte durante le nostre trasmissioni, i protagonisti del business antietico in Expo sono tutti presenti, dalla Nestlé a McDonald's, all'Eni, Enel e quant'altro. Tra l'altro, nella carta di Milano non si accenna al tema degli OGM, e a quanto pare invece all'interno di Expo di questo insomma si è parlato, e anche in tutta una serie di intellettuali hanno definito in sintesi Expo quale una piccola Las Vegas arredata da McDonald's e Coca-Cola. Quindi questa esposizione universale sembra aver mancato, anche se non avevamo dubbi, tutti gli obiettivi tranne uno, ovvero l'obiettivo di spendere miliardi di denaro pubblico, lo ricordiamo, 2,4 miliardi messi a disposizione da governo ed enti locali, al solo scopo di far lavorare i soliti costruttori, far speculare i soliti noti, e quindi ancora una volta Expo è stata, come conferma anche Alberto Perino, il solito bancomat da cui attingere. Il giornalista conclude anche chiedendosi se tra qualche mese saranno aumentati i visitatori a Pompei o nelle città d'arte. Il dubbio è quante Pompei avremmo potuto ristrutturare con tutti questi soldi. Ed è sicuramente una bella domanda. Tra l'altro, proprio relativamente ad Expo, un altro contributo sicuramente importante e attuale ci arriva da Cristiano Armati, che sul suo sito appunto armati.info titola: chi se la canta, chi se la suona e chi se la lotta. Expo non è finito. Quindi dicono che Expo sia finito, a quanto pare senza contestazione, tutta colpa di quei riot che asfaltano il movimento, commenta Beffardo il Corriere della Sera, arrivando a citare il manifesto per riproporre un'analisi della giornata del 1° maggio e persino immaginando di avere dalla sua chi la pensa così, insieme alla questura, che si è presa 6 mesi di tempo per schedare, etichettare, analizzare, e Dio solo sa cos'altro. Ora, si legge, si procederà agli arresti, informa il giornale padronale per eccellenza, ovviamente senza vergognarsi di mostrare il piacere che prova nel pensare all'eventualità di nuove persone in carcere. I buoni, virgolettati ovviamente, suggerisce l'articolo, scritto da qualcuno che dimostra di conoscerli bene o persino di essere uno di loro, sarebbero stati talmente intimoriti dai cattivi da non riuscire più neppure ad avanzare una qualche critica civile, naturalmente, ad Expo, come invece le regole del gioco democratico vorrebbero. Un po' come quando di tanto in tanto arrivano le elezioni e ci viene data l'opportunità di scegliere tra una Moratti e un Pisapia, e che non si venga a dire che alle nostre latitudini la mancanza di pluralismo rappresenti un problema. Un Renzi, per esempio, è talmente convinto di un simile assunto che a passare per il vaglio elettorale non ci pensa neppure. perché perdere tempo poi, come a Milano, se gli unici che dimostrano di avere qualcosa da dire sono incompatibili, come le vetrine che rompono e gli interessi di classe che incarnano? Si prenda piuttosto esempio da Expo, e che i suoi uomini più efficienti, a partire dal prefetto Tronca, vadano a mettere ordine a Roma, dove licenziato l'inutile sindaco Marino, al rispetto delle regole famose democratiche, ci pensa il governo stesso, preferendo a qualunque forma di progettualità politica un controllo territoriale esercitato direttamente dalla polizia. Certo, quella di Expo è una storia strana. Dal punto di vista della contestazione, infatti, non si è mai visto un problema che smette di esistere a causa della gestione di una singola giornata. Anche perché, se così fosse, non esisterebbe il problema, ma soltanto le persone che lo agitano, mentre pare che le questioni sociali funzionino nel modo esattamente opposto. È la loro esistenza a provocare agitazione, non il contrario. E qualcosa nell'osservazione della realtà sembra suggerire che il tema delle grandi opere e dei grandi eventi, simulacro della rapina perpetrata dagli sfruttatori a danni degli sfruttati, esiste come, con buona pace di chi se la canta e se la suona, insomma, c'è anche chi se la lotta. E infatti, insieme a Tronca, quante centinaia di milioni hanno già mandato a Roma per consentire ai soliti noti di continuare a fare baldoria con l'imminente giubileo? Nello stesso lasso di tempo, invece, quante case popolari sono state assegnate? Quali garanzie per una scuola aperta a tutti e per una sanità efficiente e gratuita ottenute? E quali conquiste di diritti, dallo ius soli al reddito di cittadinanza, sono state nel frattempo ascritte all'odierna civiltà del neoliberismo globale, incarnato da Renzi e dalle sue giunte, arancioni o militari che siano? Il silenzio di fronte a queste domande è imbarazzante, come l'assenza dei buoni sullo scenario delle battaglie combattute ogni giorno in tutta Italia per la casa, il lavoro, la scuola, la sanità. Altro che assenza di contestazioni, come scrive il Corriere della Sera, mentre chi di tutto questo è privo le vetrine in frantumi del 1° maggio le ha ascoltate come? E ha sorriso, mica è corso a piangere in questura. L'istituzione repressiva per eccellenza, d'altro canto, era troppo indaffarata. Ora deve persino accollarsi di tirare avanti la baracca del giubileo. E allora, senza neppure considerare la sorte delle tonnellate di metri cubi di cemento in procinto di essere abbandonate o regalate a qualche speculatore a Milano, si può dire che i nomi siano cambiati. Ma come si fa a pensare che Expo sia finito?
Cucciolo di radio! È radiazione!
Ecco, questo su Expo era appunto un articolo tratto, dicevamo, da armati.info. Tra l'altro colgo l'occasione anche di ricordare che proprio con Cristiano Armati di Red Star Press, sabato 14 novembre alle 18 alla Marzola Occupata, presenterà il libro Bruno Breghè, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. Il testo appunto di Bruno Breghè, militante ticinese del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ad appena 20 anni, nel 1970, viene arrestato ad Haifa dalle autorità israeliane e accusato di svolgere attività terroristica per conto del fronte, viene percosso e torturato a lungo prima di essere trasferito nel carcere di Ramleh, dove per ben 7 anni rimarrà a disposizione dei suoi aguzzini che, nel tentativo di spezzare la resistenza palestinese, come sappiamo, riservano ai prigionieri politici i trattamenti più duri, senza effettivamente riuscire ad avere la meglio sulla determinazione dei militanti e sulla resistenza del popolo palestinese. Nella prigione Breghè continuerà la sua personale battaglia antisionista, rifiutando di scendere a patti coi servizi segreti, organizzando sommosse, oltre che preparando piani di evasione, e sicuramente attraverso lo studio e il racconto sofferto delle esperienze personali cercherà di comprendere i mostri generati da una società divisa in classi nel contesto della guerra di conquista condotta ai danni della Palestina dall'imperialismo israeliano. Quindi ecco al volo un po' le coordinate di questa presentazione con Cristiano Armati, che ripeto sarà sabato 14 novembre alle 18 alla mensa Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, mentre subito dopo alle 20 ci sarà una cena benefit per i prigionieri palestinesi a cui siete invitati ovviamente a partecipare. Si tratta appunto di un benefit per i prigionieri detenuti da Israele e dalla ANP, e il ricavato sarà destinato alle associazioni Adamir di Gerusalemme e al Palestinian Developmental Women's Studies Association, con sede invece a Gaza. Quindi questa cena sarà subito dopo la presentazione. Mentre un altro appuntamento importante sarà domani, martedì 3 novembre alle ore 17, sempre alla Marzolo occupata, ci sarà un'assemblea dibattito sulla situazione in Palestina con collegamenti in diretta Skype con Gaza e la Cisgiordania. E quindi, considerando che negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'escalation di violenze in Palestina, inizialmente circoscritte a Gerusalemme, che poi però hanno coinvolto anche la Cisgiordania e la striscia di Gaza, non si tratta però di una guerra in corso tra due eserciti, come i media mainstream ci propinano, ma lo scontro ovviamente è quello tra una potenza occupante e un popolo che resiste, ed è una lotta che ci riguarda molto più da vicino di quanto non possa apparire. Il senso poi del dibattito di domani va anche a cercare di capire come si inserisce la cooperazione internazionale in questo scenario. Quindi un'iniziativa curata dall'associazione La Talpa e dal gruppo Solidali con la Palestina qui a Padova, ripeto, domani, martedì 3 novembre alle ore 17 alla Marzolo occupata. Adesso un piccolo stacco musicale, e come dicevamo all'inizio della trasmissione, cerchiamo di metterci in collegamento con un compagno del collettivo Tazabau, con il quale facciamo qualche riflessione a caldo in merito alla vittoria di Erdogan in Turchia. Eccoci, allora sono le 10:04 e come preannunciato all'inizio della trasmissione siamo in collegamento per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau. Ciao e grazie intanto per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, come preannunciavamo, vorremmo appunto fare con te qualche riflessione in merito alla vittoria che è andata ad Erdogan in Turchia, una vittoria che a nostro avviso arriva come successo della strategia della tensione che ha visto una delle punte più alte nella strage di Ankara appena 20 giorni fa, di cui avevamo parlato anche nella scorsa rubrica. Quindi con il 49,4% dei voti e con 316 seggi, Erdogan si ritrova appunto a governare la Turchia per i prossimi 4 anni e quindi ha avuto addirittura più voti rispetto a quanto stabilivano un po' i sondaggi. Io quindi ti chiederei intanto, prima di passare anche ad altre domande più specifiche, come possiamo un po' contestualizzare questa maggioranza assoluta che è andata all'AKP, appunto, presieduta da Erdogan.
Ma
pronto? Deve essere caduta la linea, quindi un momento che cerchiamo di rimetterci, anzi sì, è caduta la linea, cerchiamo di rimetterci in collegamento, scusate.
Today can be gladness, mister, you don't know. Can be sadness, sister, you don't know. What makes the world go round, round and round? You never know, you don't know. So save a bread, mister, save it for the future.
Ok, scusate piccolo problema tecnico che a quanto pare un po' ci perseguita, ma era solamente caduta la linea, quindi dicevamo siamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao e per l'appunto andiamo un po' a fare qualche riflessione a caldo in merito alla vittoria di Erdogan in Turchia. Stavamo appunto dicendo che con il 49,4% dei voti e con 316 seggi, nel voto anticipato di fatto Erdogan ha superato anche i sondaggi più favorevoli e di fatto governerà la Turchia, o comunque si appresta a governare la Turchia per i prossimi 4 anni. Io dicevo appunto che prima di passare ad alcune tematiche più specifiche, quali le proteste che comunque ci sono state durante anche il conteggio dei voti, ma anche un po' alla suddivisione anche dell'opposizione in Turchia, ti chiederei comunque se come possiamo contestualizzare questo successo purtroppo della strategia della tensione in Turchia.
Ma come dicevi tu, si tratta di un successo che Erdogan si è guadagnato con la strategia della tensione. E ricordiamo l'attentato di Ankara 20 giorni fa, è emblematico e forse la punta più alta del terrore di Stato che il regime, a questo punto possiamo dirlo chiaramente, di Erdogan ha insomma instaurato contro le forze di opposizione e in particolare contro il movimento curdo, il movimento di liberazione curdo, contro il Partito Democratico dei Popoli di Demirtas che alle ultime elezioni, che avevano visto Erdogan invece perdere la maggioranza assoluta, aveva rovinato una festa di questo nuovo sultano, guadagnandosi superando la soglia del 10% degli voti. Anche in questo caso, comunque, nonostante tutte le intimidazioni, questo partito ha raggiunto, ha superato la soglia del 10%, e dico nonostante tutto, perché insomma il contesto di vera e propria guerra contro il movimento curdo che Erdogan ha dichiarato si è svolto non solo con attentati interni, ma anche con la guerra sul fronte esterno. Se pensiamo che da giugno in poi la Turchia è coinvolta direttamente nel conflitto in Siria, con bombardamenti soprattutto sulle postazioni della sinistra curda in Siria, ma anche in Iraq, e con azioni militari con varie modalità nel Kurdistan turco. E quindi si è trattato di fatto di elezioni di guerra, di terrore, con le stragi sul fronte interno e anche di repressione, perché insomma in questo periodo elettorale Erdogan ha colpito non solo l'opposizione filo-curda, ma anche tutti i giornali critici verso il regime. Alcuni sono stati anche chiusi o sono stati vittime di azioni squadristiche da parte della KP, di squadristi della KP, del partito di governo, e sono state ampliate le liste antiterrorismo interno, fino a comprendere anche un personaggio come Fethullah Gulen, capo di una rete islamista che sosteneva Erdogan fino a qualche anno fa e che poi se ne è distaccata e che adesso è classificata anch'essa più o meno come organizzazione terroristica, e comunque questo suo rappresentante, massimo rappresentante, è stato inserito tra i terroristi più pericolosi del paese. Quindi si è trattato di una repressione ad ampio raggio, di una strategia del terrore, della guerra, che in qualche maniera ha pagato per mettere in campo insomma una linea di mobilitazione reazionaria e per compattare le masse dietro a Erdogan e il suo progetto di neosultanato. Dopodiché, questo non è che ci debba stupire tanto, insomma, nel senso che se di fronte comunque alle contraddizioni che nella società turca e alle contraddizioni più in generale che ci sono in Medio Oriente, insomma, dentro le quali si colloca anche questa rielezione di Erdogan e la situazione turca in generale, le vie sono comunque due: una è la mobilitazione reazionaria e quella di Erdogan nel contrappieno, un'altra è la mobilitazione rivoluzionaria delle masse. E il cammino è comunque tortuoso, e questo passaggio delle elezioni sicuramente segna un passaggio a favore della prima delle due, quindi in senso negativo, ma d'altra parte insomma sicuramente la partita non è chiusa qui. E se Erdogan è riuscito a vincere questa battaglia, poi insomma sarà il futuro a trarre le conclusioni, e vedremo se la borghesia turca, la classe dominante reazionaria turca, che è stretta attorno a questo personaggio e ai suoi progetti di neosultanesimo, di neo-ottomanesimo, riuscirà veramente a vincere la sfida, a stabilizzare con continuità il suo potere, insomma.
Sì, aggiungo comunque che all'inizio davo qualche dato su quella che comunque i giornali titolano la maggioranza assoluta a favore di Erdogan, però è comunque rimasto sotto la soglia dei 330 seggi che sarebbe necessaria per arrivare al referendum che gli avrebbe potuto permettere un cambiamento della Costituzione in senso presidenziale. presidenzialista. Inoltre, nel sud-est della Turchia, zona maggioranza curda, è subito esplosa la rabbia appunto per questo tipo di risultato, e mentre era ancora in corso il conteggio dei voti a Diyarbakir, parecchi manifestanti curdi hanno appiccato incendi e hanno eretto barricate, scontrandosi con la polizia, che dal suo canto, come sempre, ha risposto con gas lacrimogeni e una repressione piuttosto decisa delle proteste. Ecco, di questo i media mainstream ovviamente hanno parlato decisamente poco.
Ma sicuramente, voglio dire, come si diceva, questa violazione pone anche un interrogativo rispetto alla polarizzazione delle forze in campo, anche perché finora la direzione del PKK, ma anche la direzione del Partito Democratico dei Popoli, era una, nel senso, ha avuto anche un'ambiguità di fondo rispetto a tutto il consolidarsi del potere di Erdogan, che vede un processo lungo a partire dagli anni 90 fino ad oggi. Questa vittoria, questo consolidarsi del regime di Erdogan, nel senso, probabilmente produrrà anche una necessaria polarizzazione nella vita politica e nel conflitto di classe e nel conflitto di liberazione nazionale in Turchia e nel Kurdistan in particolare, perché si è visto come, insomma, la democrazia, la cosiddetta democrazia formale, sia un involucro, insomma, dove facilmente l'HKP e Erdogan ha scavato un sostanziale fascismo, un sostanziale ritorno ai tradizionali metodi della classe dominante turca, cioè il terrore, la guerra, la repressione di massa, metodi che diciamo finora, fino a una certa fase del potere di Erdogan, parte della sinistra curda vedeva come più appannaggio dei militari, del regime kemalista, di quelli che erano gli apparati, insomma, del potere turco del dopoguerra, insomma, della guerra fredda. Invece questa svolta islamista nella politica turca con la KP si è dimostrato invece foriera di un ritorno alla più selvaggia barbarie, e questo deve, penso che sarà rifletta la parte più avanzata anche del movimento curdo sul fatto che tutta questa democratizzazione interna alla Turchia non è un processo possibile con gli assetti di potere, con gli assetti di classe, con la collocazione della Turchia nella NATO, con la partecipazione della Turchia al conflitto in Siria e in Iraq, e che dunque i grandi termini dello scontro non si pongono sul piano della democrazia, della democratizzazione del parlamentarismo, ma si porranno sempre di più nello scontro tra l'istanza rivoluzionaria e quella reazionaria che Erdogan in questo momento sta rappresentando.
Sì, io ti chiederei anche un po', dopo queste riflessioni che un po' abbiamo fatto a caldo, anche rispetto a questa vittoria, che scenari ci possiamo aspettare rispetto ai prossimi anni di governo di Erdogan sulla crisi siriana e anche su quella dei profughi?
Ma nel senso, sui prossimi anni veramente per come cambiano gli scenari in Medio Oriente, soprattutto in questa fase, risulta difficile pronunciarsi.
Sì, no, dicevo questo perché un po' tutti i vari giornali titolano che la Turchia sarà nelle mani di Erdogan per i prossimi 4 anni, ammesso che ovviamente questo sia tutto da vedere, proprio come dicevi tu, rispetto alla velocità dei cambiamenti, però sì, da qui al prossimo futuro, ecco, rispetto a questi due importanti scenari.
Ma sì, cioè nel senso, non era per contraddirti, era per specificare il fatto che noi possiamo vedere delle tendenze, e sicuramente la tendenza a un ulteriore sviluppo del ruolo turco della guerra in Medio Oriente, la tendenza alla guerra in Medio Oriente, questo voto, questo risultato elettorale lo dimostra, nel senso che ne dà base in un certo senso. Erdogan probabilmente rilancerà il ruolo della Turchia in Siria e nel conflitto siriano e sarà portato da questa legittimazione probabilmente a intensificare anche la sua guerra e la sua repressione contro il movimento curdo oltre le frontiere, quindi anche in Iraq, oltre che nel Kurdistan turco. E dunque, punto di vista, sicuramente inciderà negativamente, insomma. Poi penso che a livello interno Erdogan vorrà ancora di più stabilizzare il suo potere in forme istituzionali, cioè avviando una riforma presidenzialista. Vedremo se ci saranno effettivamente le condizioni politiche per procedere in tal senso, ma certo questo risultato ne pone la base, ne rafforza la tendenza, quindi a un'ulteriore stretta autoritaria sul fronte interno. E sulla questione dei profughi, la Turchia sicuramente utilizza i profughi per i propri fini politici, insomma, nel senso che vantando questo suo ruolo nell'ospitare, insomma, così dice Erdogan, questa gente in fuga dalla Siria, poi vuole trovare legittimità per intervenire ulteriormente nel conflitto siriano. Anzi di più, Erdogan gioca la carta appunto del neo-ottomanesimo o di un nuovo sultanato, affermando di essere una sorta di protettore dei sunniti in Medio Oriente e in Siria e in Iraq in particolare, ospitando i profughi in territorio turco e dunque legittimandosi per la sua volontà espansionista. Poi la condizione reale dei profughi in Turchia è tutt'altro che serena, soprattutto se si tratta di profughi curdi e quindi profughi che arrivano dalle zone di guerra bombardate dalla Turchia stessa o vittime dei rastrellamenti dello Stato Islamico, con cui, che sappiamo, la Turchia fiancheggia nella repressione verso il movimento di liberazione curdo in Siria. Quindi le carte, insomma, che Erdogan giocherà sono carte che sono finalizzate da un lato alla stretta autoritaria sul fronte interno, quindi a una specie di guerra sul fronte interno, e dall'altra a una guerra sul fronte esterno. Come è tipico in questa fase di guerra anche per altri paesi, una sorta di ripetizione di un modello che alla fine la fase attuale impone essere il modello delle classi dominanti reazionarie in pressoché tutto il mondo, insomma, in un paese che è una frontiera di guerra, di fatto, come la Turchia rispetto alla Siria e all'Iraq, ancora di più. E quindi possiamo leggere queste elezioni anche con, con la cartina di tornasole della guerra e tutto ciò che ne è interno, quindi tutto ciò che è stato correlato a questo processo elettorale da, dalle voci sempre più insistenti dei brogli fino alle intimidazioni, alle arresti di massa, alle, alle stragi di piazza, possiamo leggerlo anche attraverso la, la cartina di tornasole di una ricaduta della, della guerra che la Turchia sta facendo sul, sul fronte esterno, il fine in Iraq sul fronte interno. I due processi vanno insieme, si sviluppano dialetticamente e i risultati saranno, penso, una polarizzazione comunque della, non una Turchia in mano a Erdogan, questa è una visione idealistica, ma una radicalizzazione dello scontro anche in Turchia, a questo punto tra la tendenza reazionaria e la tendenza rivoluzionaria, insomma.
Assolutamente, difatti anche gli scontri che comunque dicevamo prima sono iniziati ieri ma poi sono proseguiti, sono dalla stessa stampa, dagli stessi mezzi di comunicazione mainstream, sono addirittura definiti un assaggio di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi di governo appunto da parte di Erdogan. Io ti ringrazio ovviamente per il collegamento e per comunque queste riflessioni, un po' questo inquadramento della vittoria, lo dicevamo, della strategia della tensione per adesso in Turchia, e con comunque le dovute precisazioni e contestualizzazioni. Se non ci sono altre cose da aggiungere, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre per la rubrica internazionale, verso le 10.
No. Non penso ci sia, ovvero il discorso potrebbe essere molto lungo, però insomma per intanto oggi abbiamo detto qualcosa e vedremo lo sviluppo della situazione, insomma. Vi ringrazio a voi dello spazio e delle questioni che sappiamo che affrontiamo, anche che tentiamo di affrontare assieme.
Sì, sì, infatti io oggi intanto qualche riflessione a caldo, poi prossimamente di sicuro torneremo ai nostri microfoni ad approfondire questa, le sorti appunto di questo paese che, come giustamente stavi dicendo, è comunque al centro di fatto di una guerra, non tanto di una tendenza alla guerra, ma proprio di una guerra che assolutamente è reale, materiale. Io allora ti ringrazio e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi, ciao, buona settimana.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Rieccoci, dato che assieme al compagno del collettivo Tazebao stavamo parlando di Turchia e quindi necessariamente anche di guerra, ci spostiamo su un'altra notizia di carattere internazionale, ovvero il governo di Tobruk denuncia di aver avvistato 3 navi da guerra italiane in acque libiche. Questa appunto una notizia di relativa appunto a ieri, pubblicata quest'oggi sull'ANSA, e tensione appunto su queste navi da guerra avvistate vicino alle coste di Bengasi. Non esiteremo a proteggere la nostra sovranità. Questa è la dichiarazione che arriva proprio oltre il Mediterraneo. Quindi il governo libico di Tobruk, si legge in questo articolo, condanna con fermezza la violazione delle proprie acque territoriali dopo l'ingresso ieri di 3 navi da guerra italiane nei pressi delle coste di Bengasi a Dariana, circa 55 chilometri a est della città. Questo a quanto si legge proprio in un comunicato del governo. Da parte sua l'Italia nega, quindi afferma la notizia diffusa stamane da fonti libiche circa la presenza ieri di 3 navi italiane da guerra nelle acque territoriali libiche è falsa. Questo appunto lo afferma una nota del Ministero della Difesa replicando al governo di Tobruk, e tutte le navi militari italiane presenti nel Mediterraneo operano in acque internazionali rispettando i limiti stabiliti dai trattati. Questo appunto conclude la difesa. La minaccia invece è quella, si legge, del governo libico, che non esiterà a ricorrere a tutti i mezzi che gli consentano di proteggere le sue frontiere e la sua sovranità territoriale, e invita l'Italia a rispettare i trattati firmati tra i due paesi, bollando l'ingresso delle navi italiane come un atto contrario a tutti gli accordi internazionali ratificati dall'ONU. L'aviazione libica, da parte sua, ha fatto decollare ieri in tarda serata i suoi caccia militari per monitorare l'attività delle navi da guerra italiane. Questo appunto lo afferma il capo di stato maggiore libico Sakr Gerouchi, citato appunto dai media locali. Ovviamente, un po' per come dire, scatenare l'indignazione da parte italiana, questa notizia viene anche associata, probabilmente non a caso, alla distruzione di un cimitero cattolico italiano a Tripoli, che è stato appunto nuovamente devastato. Questo lo fa sapere l'associazione italiana Rimpatriati dalla Libia, che ha inviato all'ANSA proprio le foto che testimoniano questo spregio. E come dire, se la Libia giustamente si lamenta per la presenza delle navi da guerra italiane nelle proprie acque, come controparte i media mainstream fanno, come dire, danno un'altra notizia, come dire, che vuole suscitare l'indignazione un po' del popolino.
Ascolta Radiazione.
cucciolo di radio. È radiazione.
Ascolta Radiazione.
E si apre con Happy Halloween, il titolo di un articolo pubblicato ieri su InfoOut, ovvero Notte di scontri a Londra, e apprendiamo che si tratta di scontri durati diverse ore, avvenuti nel centro di Londra quando la Metropolitan Police ha cercato di interrompere un rave appunto nella zona di Albert Embankment, e la polizia dichiara di aver posizionato degli uomini in quella zona per evitare un'escalation, ma la loro stessa presenza è stata vissuta come una provocazione dai partecipanti a questo rave. Quando si è concretizzato il tentativo di interruzione della festa, si legge che in centinaia si sono scagliati contro gli agenti lanciando oggetti di ogni tipo, cassonetti incendiati ed estintori per tutta la notte. Nonostante appunto i tentativi repressivi della polizia e gli appelli degli organizzatori a mantenere la calma, gli scontri sono durati fino alle 6 del mattino. Non è stato poi fornito il numero preciso delle persone fermate, ma sicuramente i video che sono pubblicati qui nella sezione varie del sito di InfoOut parlano abbastanza da soli, e sicuramente, come dire, tutti questi partecipanti avrebbero, come dire, dato il loro contributo magari non tanto a un rave quanto a un corteo, magari, come dire, con un senso più politico, ma ovviamente, come dire, la repressione della polizia si è vista anche in questo senso.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E tornando invece sul suolo nostrano, parliamo invece di oltre 1000 persone al corteo a Marsala contro le esercitazioni NATO. Tra l'altro trovate l'intervista anche all'interno del podcast della Rabbia del Sabato Sera, quindi trasmissione andata in onda ieri l'altro, di sabato pomeriggio, e altre migliaia di persone erano invece in corteo anche a Cagliari, come sapete, per fermare la Trident Juncture 2015. Quindi sabato oltre un migliaio di manifestanti hanno attraversato la città di Cagliari contro l'esercitazione NATO, e attorno alle 10 il concentramento in piazza Garibaldi ha iniziato a crescere per poi partire in corteo e arrivare sotto la sede del Consiglio regionale. È recente, si legge, lo scandalo di giovedì, quando un jumbo della Silkway Azerbaijan sbarca in barca ordigni militari destinati all'Arabia Saudita nell'aeroporto civile di Elmas Cagliari, il tutto a pochi metri dall'imbarco di voli civili, per l'appunto. Il percorso quindi contro le basi militari, in particolare contro l'esercitazione NATO Trident Juncture, Sanctor ha portato le autorità, si legge su questo articolo di InfoOut, ad emanare il provvedimento di 20 fogli di via per i militanti raid essere stati avvistati vicini al perimetro della base di Teulada. Misure quindi repressive che contestano la partecipazione alla manifestazione dell'anno scorso a Capofrasca, peccato appunto che le autorità abbiano sbagliato l'anno in cui questa è avvenuta. Misure quindi inesatte ed esagerate che non fermeranno gli studenti, anzi è stato dichiarato nella conferenza stampa di venerdì che saranno presenti alla manifestazione proprio del 3 novembre a Teulada. Continuano quindi le adesioni per i pullman che martedì, quindi domani, si dirigeranno da tutta la Sardegna verso il poligono del Sulcis in cui si stanno svolgendo le esercitazioni. Quindi una manifestazione che si prefigge di costeggiare il perimetro della base, affermando la più assoluta contrarietà alla presenza della più grande esercitazione NATO degli ultimi 15 anni nel territorio sardo e non solo. In tutta Italia si susseguono poi cortei e mobilitazioni contro questa imponente esercitazione, da Napoli a Ragusa, dove comunque riecheggia lo slogan "Dico no alla NATO perché qui ci sono nato".
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Today can be gladness, sister, you don't know. Tomorrow can be sadness, sister, you don't know. Save a bread, mister.
Save it for the future.
Save a bread, sister.
Cause things will be better.
You know not the minute nor the hour.
Man shall come.
You know not the minute nor the hour.
The time is now.
What you know, you know.
What you don't know, you don't know.
The greatest thing is to know.
What you don't know, you don't know.
Non avere mal di testa, ascoltare Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10 e 44 minuti qui in diretta su Radiazione. Parlavamo per forza di cose di guerra, trattando di Turchia ma anche di Libia. Un riflesso, ovviamente una diretta conseguenza della guerra, è l'immigrazione, e per l'appunto ci spostiamo su un rapido aggiornamento che arriva da Brindisi, ovvero il CIE di Brindisi Restinco è ufficialmente aperto dal 3 ottobre, anche se pochi lo sanno e altri lo tengono nell'ombra. Dalla sua apertura è già stato teatro di proteste collettive e individuali, tentativi di fuga e sommossa, resistenze poi alle espulsioni, e nonostante ciò per parecchio tempo i quotidiani e la questura hanno taciuto sulla riapertura del centro, gestito insieme al CARA adiacente dalla cooperativa Auxilium. Sabato pomeriggio, attorno alle 15.30, un gruppo di solidali si è presentato di fronte alla struttura e con slogan, interventi al megafono e petardi ha cercato di portare la propria solidarietà ai reclusi del centro. Il veloce saluto è stato accolto con grida e slogan dall'interno, battiture e insulti ai militari che controllavano la situazione, e il CIE quindi di Brindisi, nonostante sia stato da poco ristrutturato, non presenta un muro di cinta, bensì su di un lato vi è solamente una rete metallica a separare i reclusi dalla libertà e pochi militari a sorvegliare. Questo di fatto ha permesso ai compagni e ai solidali di conversare tranquillamente con i reclusi, riuscendo anche a stabilire un contatto diretto. Pochi attimi dopo il saluto, mentre i solidali venivano fermati e denunciati dalla polizia, all'interno del centro si è scatenata una protesta con il lancio di spazzatura nelle sezioni, battiture e grida. Nonostante poi la polizia abbia tentato di calmare gli animi, la protesta è andata avanti e tutte e tre le sezioni del centro hanno iniziato uno sciopero della fame tuttora in corso. Questo appunto un aggiornamento dal CIE di Brindisi e da questo saluto ai reclusi di un CIE nascosto, pubblicato su Informazione, Controinformazione e Lotta alla Repressione.
Ascolta Radiazione.
We
eccoci, sono le 10:50 minuti, quindi andiamo in chiusura con la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 novembre, rilanciando alcuni appuntamenti in solidarietà al popolo palestinese. Quindi domani, martedì 3 novembre alle ore 17, ci sarà un'assemblea dibattito sulla situazione in Palestina con collegamenti in diretta Skype con Gaza e la Cisgiordania. L'iniziativa, lo sottolineo, è stata spostata dal Dipartimento Universitario di Chimica, che, come spesso accade, ha negato lo spazio, ed è stata spostata quindi alla mensa Marzolo occupata, quindi in via Marzolo 4 in zona Portello. Come sappiamo, negli ultimi mesi abbiamo assistito a un'escalation di violenze in Palestina, quindi violenze inizialmente circoscritte a Gerusalemme, che però hanno rapidamente coinvolto anche la Cisgiordania e la striscia di Gaza. E sebbene i media ci propongano uno scenario differente, in Palestina non è in corso, come si dice, una guerra tra due eserciti, bensì è in corso lo scontro tra una potenza occupante e un popolo che resiste. Uno scontro che, come sempre ricordiamo, ci riguarda molto più da vicino di quanto non possa apparire. Nel dibattito quindi di domani ci si chiederà in particolare come si inserisce la cooperazione internazionale in questo scenario. Quindi un'iniziativa organizzata dall'associazione La Talpa e dal gruppo Solidali con la Palestina Padova. Trovate anche l'evento Facebook, quindi domani, martedì 3 novembre, alle ore 17, alla Marzolo occupata. Sempre alla Marzolo, invece, sabato 14 novembre alle ore 18 avremo con noi Cristiano Armati di Red Star Press, che ci presenterà il libro Bruno Breghe, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. Alle 20, come dicevo anche all'inizio della trasmissione, ci sarà una cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dalla NP, e il ricavato sarà destinato alle associazioni Adamir di Gerusalemme e al Palestinian Developmental Women's Studies Association con sede a Gaza. Appunto, sabato 14 novembre alle 18 alla Marzolo occupata. Anche qui iniziativa a cura della Marzolo e di Solidali con la Palestina, Fronte Palestina Padova. Tra l'altro, rispetto a questa presentazione, se volete saperne di più potete andare anche sul sito della Red Star Press, dato che questo testo è stato rieditato da questa casa editrice indipendente e tratta proprio il diario di questo militante ticinese del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Bruno Breghe, che ha appena 20 anni quando nel 70 viene arrestato ad Haifa dalle autorità israeliane. Viene accusato di svolgere attività terroristica per conto del fronte, come sempre accade viene percosso e torturato a lungo prima di essere trasferito nel carcere di Imre Hamle, dove per ben 7 anni rimarrà a disposizione dei suoi aguzzini, che riservano ai prigionieri politici trattamenti più duri nel tentativo di spezzare la resistenza palestinese. Nella prigione Breghe continuerà però la sua battaglia antisionista, rifiutando di collaborare con i servizi segreti e in seguito organizzando sommosse, preparando piani di evasione e tentando sempre e comunque di comprendere i mostri generati da una società divisa in classi nel contesto proprio della guerra di conquista condotta ai danni della Palestina dall'imperialismo israeliano. Quindi sicuramente oggi, nel 2015, un esempio comunque di internazionalismo che è stato purtroppo un po' relegato al dimenticatoio, ma che è giusto conoscere, e a partire proprio da questo libro faremo sicuramente delle riflessioni. E come dicevo, dopo la presentazione sabato 14 alle 20 ci sarà anche la cena benefit proprio per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dalla NP.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ultimissima iniziativa invece, prima di salutarvi, vi segnalo che domenica 15 novembre ci sarà una pericena e una lotteria benefit per le spese di radiazione, quindi vi invitiamo ovviamente a sostenere l'informazione di classe e a sostenere radiazione, quindi domenica 15 alle 20 ci saranno una pericena e l'estrazione poi alle 21 della lotteria con ricchi premi e cotillon, come dice anche il nostro evento su Facebook. Un biglietto della lotteria appunto costa un euro e in palio ci sono libri, DVD, CD, ma poi anche ceste con bevande, con sfizioserie culinarie, oltre poi alle magliette ovviamente di radiazione, e ricavato e benefit proprio per le spese della radio. Quindi domenica 15 a partire dalle 20 con apericena ed estrazione della lotteria. Un'iniziativa, lo ricordiamo, che si svolgerà in piazzetta Caduti della Resistenza, alla sede dell'associazione culturale Nicola Pasian, da cui adesso stiamo trasmettendo, ricordandovi appunto che Radiazione adesso inizia a trasmettere in maniera un po' itinerante appunto tra piazzetta Caduti della Resistenza e la Marzolo occupata. Ovviamente però abbiamo ancora parecchie spese in termini di miglioramento, come sapete, della nostra strumentazione, ma anche in termini di bollette piuttosto che purtroppo di affitti arretrati, quindi se non siete a Padova per poter partecipare direttamente a questa iniziativa, come sapete potete sostenerci anche a partire da una libera donazione con PayPal, come indicato anche sulla parte destra del nostro sito, proprio perché la radio continua a vivere solamente dell'impegno appunto dei propri conduttori e sostenitori e solo appunto con delle iniziative benefit. Quindi l'invito ovviamente è quello a sostenere, lo ripeto, l'informazione di classe, a sostenere quindi nel nostro piccolo anche Radiazione, e ogni contributo anche piccolo è assolutamente molto molto ben accetto. Io un po' con il cappello in mano, come si suol dire, vi saluto, ovviamente vi auguro buona giornata e anche rinnovo l'invito a rimanere in ascolto di Radiazione, in particolare stasera con la trasmissione da Venezia Mestre di Tecnocontrollo. Ciao a tutti!
Ma è un cucciolo di radio! È Radiazione!
Take your time, no need to hurry. Take it easy, no need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring, I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace, just pick yourself from off the ground. Take your time, no need to hurry, no. Take it easy, no need to hurry. For the road is rough, don't you ever get stuck. Take your time, no need to hurry on. Take it easy, no need to hurry. Take your time, no need to worry.